È molto bello questo canto pasquale con cui abbiamo iniziato la nostra celebrazione, preceduta dal canto di invocazione dello Spirito. E certo sempre un po' ci lascia perplessi questa affermazione di lode a Dio perché ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Pensiamo sempre, ma insomma, questi poveretti che sono gettati in mare da questo Dio così spietato. Però noi sappiamo che gli antichi commentatori della Bibbia dicono che questi cavallo e cavaliere sono i nostri peccati che Dio getta in fondo al mare, perché proprio se ne vuole dimenticare e ce ne vuole liberare. Ed è quello che facciamo ogni mattina della domenica insieme, e cerchiamo tutti di buttare a mare ciò che ci disturba nel cuore e che ci allontana da Lui e dall'amore dei fratelli, che è il centro della liturgia di oggi. Ecco, per questo allora, prima di tutto, facciamo questo con grande fiducia nella misericordia di Dio. La lettura del capitolo 26 del primo libro di Samuele, che il nostro Samuele ci ha fatto per intero, e data la lunghezza richiede che l'omelia sia più breve, quindi vi faccio uno sconto. E certo mi ha ricordato il fatto che anche in questi giorni abbiamo letto un capitolo 24 della Genesi che non finiva mai. L'abbiamo letto in due giorni, perché fino a metà c'è l'episodio che viene raccontato. Poi da metà in poi, nella seconda metà del capitolo, viene riraccontato di nuovo lo stesso episodio dal suo protagonista. Allora uno dice, ma come? Ha appena detto di nuovo tutto? E quindi un'altra giornata l'abbiamo dedicata a quello. E un commentatore medievale ebreo che si chiama Rashi dice, ma come mai c'è questa cosa qua, questo capitolo che è fatto di due parti, il primo il racconto dei fatti, il secondo il riracconto degli stessi fatti, e dice perché Dio ritiene più importante il racconto dei fatti della parola di Dio della stessa Torah, perché nella Torah, sapete, no? La Torah sono i primi cinque libri della Bibbia, molto venerata dai nostri fratelli ebrei. Nella Torah alcune cose, anche importanti, vengono dette una volta sola. Se qui sono dette due volte, vuol dire che il Signore dà più importanza al racconto che uno fa delle parole di Dio, della parola di Dio stessa. Pensate un po' che strane osservazioni ci fanno i nostri fratelli e padri ebrei. E vabbè, torniamo un attimo a Samuele, ai nostri due Samueli, il profeta e il lettore. E devo dire che ho perso un po' di tempo stamattina a cercare questo deserto di Zif in cui sono venuti questi fatti di Davide. E l'ho trovato, nelle cartine c'è. Lo si può andare a trovare ancora, a visitare. Io spero proprio con tutti voi un giorno di poter tornare in Terra Santa e vedere anche il deserto di Zif, che si trova, se voi considerate Gerusalemme, un po' sotto c'è Betlemme, un pochino più a sud c'è Hebron. In questi giorni stiamo sentendo proprio dalla Genesi di Hebron, perché era la città di Abramo e di Sara. E se ci si sposta un po' verso est, verso il Mar Morto, c'è questo deserto di Zif, con questa vallata tra due montagne. In una vallata stava Saul con il suo esercito e nell'altra ci stava il fuggitivo Davide con il suo drappello di aiutanti, di collaboratori. Bene, adesso non veniamo su tutto l'episodio, ma avrete sentito nella lunghezza e integrità del testo quante volte si dice preziosa la vita, è preziosa la vita. E È stata preziosa ai miei occhi la tua vita. Ecco, queste parole sono importantissime per noi e vanno dilatate al massimo, perché è chiaro che per Davide era preziosa soprattutto la vita del consacrato del Signore, del suo unto, che era il re Saul. Però noi sappiamo che adesso invece, lo meno tra noi battezzati, la consacrazione si è estesa a tutti, quindi per tutti noi, tutti gli altri sono consacrati, sono unti con unzione, non si possono toccare. E abbiamo una grandissima responsabilità riguardo alla loro vita. Dice: il Signore ti ha messo nelle tue mani la sua vita. E deve essere preziosa quindi la vita dei nostri fratelli. E dico anche perché questi giorni c'è stata una cosa interessante nella nostra società. È stato dichiarato inammissibile un quesito referendario che avrebbe portato alla depenalizzazione dell'omicidio del consenziente. Cioè, se appunto Romeo un giorno mi dice uccidimi, io per il codice penale italiano non posso fare questa cosa, non posso ucciderlo, anche se lui mi spinge a farlo, è consenziente con me. Allora la Consulta costituzionale ha detto non è possibile accogliere questo quesito referendario, perché la tutela della vita è fondamentale per il nostro diritto, e in particolare la vita, dice, delle persone più deboli e più fragili, aggiunge la Consulta questo particolare. Ecco, chiudo subito la parentesi per dire la relazione che c'è tra l'antica scrittura e anche i nostri fatti di tutti i giorni, e la grande responsabilità che abbiamo non solo del rispetto, ma della custodia, dell'affidamento. È nelle tue mani questa vita che il Signore ti ha dato. Bene, e quindi con Samuele per ora adesso ci lasciamo, passiamo un attimo un'osservazione sulla seconda lettura, perché c'è di nuovo ancora la vita. Dice: il primo uomo è anima vivente, il secondo è spirito facitore di vita. Lo spirito fa la vita. E quindi lo spirito che è in noi ancora ci spinge a essere creatori di vita, non solo custodi, ma la vita la dobbiamo dare e anche creare, produrre. E proprio tutto il contrario che dare la morte. E vabbè, è chiaro, il riferimento è soprattutto ai venti di guerra, che al di là, ecco, delle motivazioni, dei diritti, delle ragioni dell'una o dell'altra parte, non tengono conto di questo fatto invece che sta alla base, sta a monte di tutto. Ci sono di mezzo delle vite umane. E cosa facciamo? Le calpestiamo così, ma ci sono affidate queste vite. Bene, e arriviamo al Vangelo. Un'osservazione rapidissima sul Vangelo. E il secondo verbo, il primo dice amate i vostri nemici, il secondo dice benedite coloro che vi maledicono. Ecco, mi ha colpito questo comando di benedire, perché in questi giorni la Genesi ci sta parlando continuamente di questa benedizione, la benedizione di Abramo che poi si estende al figlio e poi il figlio del figlio, e poi di qua, dice la Genesi, deve arrivare a tutte le nazioni della terra. Bene, volevo dirvi una cosa interessante che ho osservato a messa proprio ieri, mi sembra che fosse ieri, anche se non sono sicurissimo, perché dice che Abramo morì e prima di morire lasciò in eredità a Isacco tutti i suoi beni, e poi ai fratelli di Isacco diede ognuno dei regali. E allora, sempre questo ebreo del Medioevo, contemporaneo di San Francesco, dice: che cosa gli ha dato Abramo a Isacco? Cosa sono tutti i suoi beni? E gli ha dato la benedizione, perché il compito di Isacco in mezzo ai suoi fratelli è quello di distribuire la benedizione di Dio. C'è un popolo in mezzo alla terra che ha questo compito. Tutti hanno ricevuto dei regali da Dio, ma questo popolo deve essere benedizione per tutti. Allora questo un po' mi aiuta a capire quello che oggi Gesù vuole dirci. Come si fa ad amare il nemico? Bisogna benedire. Bisogna dire bene, ma è molto di più che semplicemente dire bene. Vuol dire diffondere lo sguardo di amore di Dio per le sue creature e anche noi farci trasmettitori di questo. E avere solo parole, pensieri e azioni buone verso tutti. Questo è il nostro compito, l'eredità che anche noi abbiamo ricevuto in sorte.
Mi pare che quello che Francesco ci ha comunicato sia bene, addirittura troppo, e chiediamo al Signore di poterlo accogliere e custodire. Quello che io aggiungo in coda è una considerazione su di noi. Noi perché siamo qui? Chi ci ha portato qui? E se andiamo avanti in questa domanda, noi sempre di più con forza scopriremo che dobbiamo la vita e che noi siamo qui per qualcuno che ci ha regalato la vita e insieme alla vita ci ha regalato la sapienza, la speranza, la gioia, la riconoscenza, la capacità di commuoverci. Voi siete tutti qui, noi siamo tutti qui, perché siamo stati amati. E questo è decisivo. Perché siamo vivi? Perché siamo stati amati. Provate a pensare alla vostra storia. Se non fossimo stati amati, non ci saremmo. È vero. E forse, addirittura, drammaticamente, non ci sarebbe. La cosa più importante, in modo assoluto, è l'essere voluti bene. Dice, ma come? Ma non è il voler bene? Sì. Ma come si fa a volere bene? Come mai tu adesso mi stupisci per la bellezza della tua vita così piena di affetto, di dedizione, di sacrificio d'amore? E tu mi rispondi, ma cerco di pagare un po' il debito che ho nei confronti dei miei, di quella mia maestra della seconda, di quel capo scout che non riuscivo a sopportare, eccetera, eccetera. Sono stato così riempito d'amore che adesso non posso far altro che cercare di restituire un po' di quello che ho ricevuto. E questa è la meraviglia della vita cristiana. Perché la vita cristiana non è una meraviglia perché ci sono i comandamenti e c'è la messa. Ma la vita cristiana è una meraviglia perché ha un'unica direzione, un'unica richiesta. Siccome sei stato voluto bene, vogli bene. Anche tu sii una sorgente di amore. Quello che ci è chiesto da Dio oggi è solo quello. In altri tempi ci avrebbe chiesto altre prove, altre modalità, ma adesso a questo punto ci chiede solo quello. Dice, ma allora essere d'accordo con Dio vuol dire che vado a messa la domenica? No. E vuol dire che quindi aiuto i poveri? No. È semplicemente che quello che hai ricevuto lo devi trasmettere, lo devi consegnare. E anch'io sono venuto questa mattina e sono molto contento perché quello che Francesco mi ha detto, dice, ma l'ha mica detto a te, l'ha detto a tutti. Va bene, ma io lo prendo per me. È stata una memoria molto forte di tutto l'amore che ho avuto e di tutto il debito d'amore che ho adesso da pagare nella mia vita. Ma il bello è che io desidero pagare questo debito. Questo debito è anche la ragione della mia vita. Perché sei qui? Sono qui per volere bene. Adesso non sarò neanche il parroco, fra un po' non sarò più neanche capace di fare il prete, è vero? Ma io sto bene qui. Perché sto bene qui? Perché questo è il posto dove posso restituire quello che ho ricevuto. San Paolo oggi ci dice quella cosa così bella, no? Cioè che noi siamo dei datori di vita, non siamo dei viventi, siamo dei datori di vita. Questo è molto importante, questo per dire la giustizia anche quella giusta dello Stato, però non prevede una cosa così. Invece noi sentiamo questo come il nostro compito, il nostro desiderio più importante. È vero, tu desideri restituire qualche cosa dell'immenso amore che hai ricevuto. Hai un grande debito, vero? Ecco, questo è il significato dell'esistenza. Che dopo ci sia l'andare a messa, il non fare gli atti impuri, il non bestemmiare, il dire le preghiere, sì, certo. Ma c'è una parola che raccoglie tutto il senso della vita cristiana. Io sono stato amato e quindi voglio amare. È il grande debito che io ho. Per me l'amore si identifica con persone, circostanze, vicende, che sono il grande patrimonio. Io sono ricchissimo perché sono stato amatissimo e quindi ho un debito enorme. Permettimi di pagare il debito. Lo farò oggi anche con te, ricordandoti con affetto nella mia preghiera. Ma se hai bisogno di un piccolo servizio anche da parte mia, così come posso, vecchio come sono, te lo do molto volentieri, perché ho un grande debito d'amore. La meraviglia è proprio questa. Gesù ha trasformato la vita in un debito d'amore. Ha cominciato col darci la vita, Lui, e ci ha spinto dentro a questa grande avventura. Dopo c'è la giustizia, la verità, ci sono delle cose anche importanti, ma l'elemento sostanziale è questo. Come sei stato amato, ama.